Bentornati a tutti a questa nuova puntata di Radio DV, il Don Bosco on air come non l'avete mai sentito. Anche quest'oggi a farvi compagnia e ad accompagnarvi durante tutta questa puntata ci sarò io.
E ci sarò io, Giovanni, grande responsabile Giovanni.
Grandissimo. Allora, ciao Gio, come stai?
Beh, io sto bene, come al solito, sempre, addio. Allora,
bravo.
Abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, direi.
Mamma mia, oggi è veramente una puntatona, eh? Oggi ne abbiamo.
Ne abbiamo, e allora a questo punto direi di partire senza indugio, che ormai è diventato il mio motto dire senza indugio.
Assolutamente.
Con la nostra intervista esclusiva a Sofia. Eccoci tornati, ragazzi, con il nostro angolo delle interviste. Siamo qua oggi con Sofia.
Ciao,
allora, faccio una... Allora, io personalmente non ti conosco, anche con te come con Lorenzo, cerchiamo un pochino di risciogliere il ghiaccio, così, visto che è anche la prima volta che ci sentiamo tutti e tre, perché fino appunto a 5 minuti fa direi che non ci conoscevamo.
E nonostante... Se non di vista, ecco.
Esatto. E perciò niente, spiegaci un pochino anche te qual è un po' il tuo ruolo, così chi sei all'interno della parrocchia, o piuttosto
esatto,
una breve presentazione.
Sei, esatto, sì. Chi sei e anche che lavoro fai, ecco così.
Allora, io mi chiamo Sofia e ho 30 anni, ormai 31 e andrò per i 32, ma sono sempre 30 e... In parrocchia faccio parte del gruppo Scout e quest'anno sono capogruppo del gruppo Scout e gli anni scorsi ho fatto un po' la capoclan e un po' di anni fa ho fatto anche la caporeparto per un anno in servizio al reparto. E nella vita normale sono un'infermiera e lavoro da inizio gennaio, ho avuto la brillante idea di scegliere una realtà lavorativa diversa e sono finita a medicina e basta.
Ah, quindi tu sei proprio, cioè, lavori proprio a medicina, quindi?
Io lavoro proprio a medicina, da fine gennaio, dal 20 gennaio, quando ho ripreso a lavorare dopo la maternità, che è una bimba di un anno.
Ah, ecco, ma... Cioè, a medicina in che reparto lavori?
Allora, a medicina...
Esatto.
A medicina non c'è un ospedale, e c'è una casa della salute dove vengono garantiti dei servizi territoriali, diciamo così. Perciò il mio lavoro si chiama assistenza domiciliare, perciò il servizio che viene fornito è andare a casa delle persone e fornire delle prestazioni, tipo gestire la terapia infusiva, fare le medicazioni, gli accessi vascolari, gestione del catetere vescicale, eccetera, eccetera. E questo è il lavoro, diciamo, di base, però non è tanto fatto in ospedale, ma è a casa delle persone.
Sì, allora, medicina poi, tra l'altro, è stata anche... durante il periodo recente è stata molto si è parlato molto di questo piccolo paese, diciamo, sia per le zone rosse, tutte le fiere che ci vanno dietro, diciamo. E volevamo chiederti se tu sei appunto stata a contatto con pazienti Covid, se ne hai avuto a che fare, come immagino.
Allora, il lavoro, il nostro lavoro, diciamo che oltre al lavoro normale che noi facevamo, è partito questo lavoro che rientra sotto il nome USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, per la continuità assistenziale. E le mie colleghe hanno iniziato un po' 2-3 settimane prima di me. Io, diciamo, ho iniziato a inizio aprile. E le mie colleghe, quando hanno iniziato, loro andavano a casa delle persone che sapevano che erano positive. Inizialmente le condizioni cliniche erano molto più critiche delle persone che incontravano. E poi pian pianino, invece, perciò da quando ho iniziato io, noi andiamo a casa delle persone che sono hanno un sospetto di positività al coronavirus, facciamo il tampone. E poi, perciò, noi singolarmente, dopo un paio di giorni, scopriamo se quelle persone sono risultate positive o meno. E perciò sì, più o meno questo, sì, diciamo, a contatto si è stati, sì, con le persone.
Quindi un po', cioè non so se ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza, insomma, di questo, comunque hai riniziato dopo la maternità e quindi ti sei più o meno ritrovata un po' catapultata in tutta questa situazione qua, quindi non so un po', diciamo, come l'hai vissuta, ecco.
Io l'ho vissuta ridendoci un po' su, perché sembrava proprio, cioè, fa un po' ridere, nel senso, ho cambiato lavoro, cioè sede lavorativa, perché io lavoravo a Castel San Pietro prima, okay. E dopo un mese è scoppiato tutto quello che è successo, poi sono capitata nel paese proprio determinato come zona rossa.
Come zona rossa, sì.
Faceva sorridere, perciò diciamo che io e mio marito ci abbiamo un po' più riso su che non... cioè, più che certo. Faceva ridere, allora ridevamo anche noi, insomma. Però la difficoltà è più di gestione, cioè la grossa difficoltà è stata di gestire la bimba da soli, soprattutto per mio marito, e senza possibilità di mandarla a scuola, senza avvalersi del grosso enorme aiuto dei nonni, e soprattutto da parte mia rientrare in un ambito lavorativo comunque nuovo, perché comunque una realtà lavorativa tutta diversa. Adesso, insomma...
Quindi sì,
dopo un periodo non facile come la maternità, tra l'altro, cioè...
Beh, io avevo tanta voglia di tornare a lavorare, però.
Certo, certo, no, assolutamente.
Sì, sì, no, io avevo una gran voglia, perciò da quel punto di vista lì, insomma, mi ha aiutato molto tornare a lavorare.
Immagino, però sì, ovviamente non è stato semplice, poi il tutto insomma, che è venuto fuori, ecco.
Sì, sì, va.
Bene.
Allora, un'altra domandina. E volevamo chiederti, appunto, siccome tu, appunto, hai detto che sei scout dentro la parrocchia, volevamo chiederti che se l'esperienza scout in qualche modo ha influenzato il tuo lavoro, e in particolare in questo periodo.
Allora, e forse in questo, diciamo che sì.
Anche in generale, cioè.
Ma mi viene più da pensare, per essere, diciamo, far capire meglio, forse che in questo momento lavorativo e l'esperienza scout sicuramente mi, diciamo, ha plasmato lo spirito dell'avventura, cioè nel senso il vivere l'avventura, questa situazione un po' di emergenza che si è venuta a creare. Per me è stata vivere un'avventura nuova, cioè e andare fino in fondo alle esperienze, diciamo, a ciò che ti si presenta davanti. Perciò rimboccarsi le maniche della camicia e andare. Cioè, se è presentata questa situazione, bene, ci si rimbocca le maniche e si va. Poi credo che questa sia la cosa forse che... cioè, diciamo, mi è più chiara, ecco, tra tutto, cioè è più semplice forse da rispondere per questo motivo qui. Sì, per il resto, nella vita in generale, molto la vita comunitaria, nel senso che nell'esperienza scout si vive una vita comunitaria molto intensa e il desiderio di portarla avanti nella propria vita, questo, diciamo, è sempre un desiderio che c'è nel cuore. Poi adesso si vive una vita di famiglia, però c'è sempre il desiderio di vivere una vita comunitaria un po' più alta, oltre alla propria famiglia. Vedremo, insomma.
Dai, esatto. Ma ti chiedo un'ultima cosa, perché visto sempre legato al fatto che comunque, esatto, tu sei infermiera, ma sei anche una mamma, quindi in tutta questa situazione qua, no, che viene detto ok, sì che magari l'avete presa un po' a sorridere per affrontarla meglio, però il fatto anche di riuscire a gestire la bambina così, insomma, o il fatto che tu comunque abbia lavorato anche in una zona rossa, cioè, questo effettivamente, magari un po' qualche preoccupazione per, non so, per un contagio in casa, così, non so, adesso forse non mi sono spiegata bene.
No, sì, sì. Allora, allora, per quanto riguarda, diciamo che l'essere fonte di contagio è una cosa che mi era chiara all'inizio, e, soprattutto perché all'inizio avevamo meno consapevolezza che medicina era veramente un luogo così come risultato pieno di di persone affette dal coronavirus. E, perciò all'inizio c'era una grande consapevolezza, poi è arrivato un po' il timore di contagiare i nonni, cioè i miei genitori o i suoceri. Però poi con le misure che sono state adottate, cioè che da un mese e mezzo ormai non vediamo più nessuno, a parte il lavoro, questa paura è andata un pochino scemando, anche se la preoccupazione sta ripartendo adesso, perché con la possibilità, diciamo, di rivedere i congiunti,
famosi.
Noi abbiamo la possibilità di vedere i nonni, perciò il desiderio c'è, e stiamo anche cercando di capire come adottare tutte le misure del caso, però la preoccupazione rimane e credo rimarrà finché
non passerà. Esatto.
Poi a livello di casa noi abbiamo fatto la scelta di stare tutti e tre insieme, un po' perché comunque abbiamo sempre avuto, io a lavoro e le mie colleghe, a parte l'inizio che era un attimo di confusione generale, i dispositivi di protezione individuale li abbiamo sempre poi avuti.
Ok.
E poi perché una bambina da sola di un anno non può essere gestita da una persona sola, perciò
No, infatti diventa dura
tutti e tre. E così, insomma, un po'. Però quando hanno chiuso medicina, che è diventata zona rossa dalla domenica a lunedì mattina, io, le mie colleghe, tutti quanti, nessuno sapeva, perciò ci siamo ritrovati il carabiniere davanti e stavamo andando a lavorare, no? Serve il permesso del sindaco. Vabbè, allora abbiamo chiamato i nostri responsabili e dopo siamo andati a Castello a farci dare i permessi, e dopo tre ore siamo riusciti ad arrivare a lavorare,
passare.
Tutte le prestazioni sono state annullate, rimandate, perché siamo arrivati con 3 ore di ritardo a lavoro, cioè nel senso...
Sì,
io sono arrivato alle 9:30. Però insomma quel giorno lì è stato abbastanza divertente. Sicuramente almeno la situazione, le mie colleghe l'hanno vista in un certo modo, io in un altro, ma una mia collega che lavora al Sant'Orsola e lei era in terapia intensiva, era molto più in difficoltà, insomma l'ha vissuta in maniera un po' più pesante, ecco, quello sicuramente.
Mamma mia. Grazie.
Va bene, no, grazie veramente tanto.
Sì, spero che andrà bene.
Sì, assolutamente.
Ringraziamo tanto Sofia per questa testimonianza, per questa intervista, che ci fa capire in un certo senso come anche nella drammaticità un po' della situazione si riesca comunque a trovare una risata, un qualcosa per tirare avanti, direi. E questo secondo me è l'insegnamento più importante che ci portiamo tutti a casa oggi.
Esatto. Grazie mille a voi, tantissimo.
Grazie Sofia.
Grazie.
Buona continuazione allora.
Grazie.
Linea alla regia a questo punto. Un abbraccio.
Un abbraccio.
Bene, grazie Sofia per questa super testimonianza. E continuiamo, Gio. Cosa dici? Con un po' di musica, giusto per...
Yes, sir. Partiamo con un po' di musica e vediamo oggi DJ Luca che cosa ci ha proposto. Vai, Luca, con la
Vai,
musica!
Vai, Luca!
You know it's you. molla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana pure così moderna e così magica. Angeli ballano il rock, ora non è più un box, è un rock. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento.
Mi fa ridere se penso che ora c'è di un altro che ti uccide e ragna al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio.
Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce e poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa che un giorno quando sarai festa ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue fatti finte, a tutte le carezze che forse ero spinte. Giuro che un po' mi fa ridere e ti cantavo vizio per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un vizio
se lo incontri per la strada gli facendo ti saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Pensata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro mai tutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai festa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbia potuto comprare, lo sciampo alla bicocca, i tuoi cappelli in bocca, alla tua testa dura, all'ansia, alla paura. Giuro che un po' mi fa ridere, però tu fammi una promessa, che un giorno quando starai vecchia, racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi. Le cene da tua mamma, la nostra prima canna, la carbonara lunga quando ti ha messo la panna, i tuoi occhi coi miei che non sono più i miei, ma alla fine ti giuro che lo
Bentornati ragazzi dopo questo freschissimo brano proposto dal nostro DJ, il grande Luca Benassi. Lidia, adesso abbiamo i nostri regaz dell'Apero Spritz. Di cosa ci parleranno oggi?
Allora, oggi questo nostro fantastico gruppo che ormai ci accompagnerà in
È la nostra puntate. Balotta, Lidia, è la nostra balotta.
Esatto, ormai, esatto. Oggi ci aiuteranno a capire come riconoscere le fake news e quindi... A voi la linea.
Bentornati a quelli della Pearl Spritz.
Bentornati, è bello essere di nuovo insieme per la prima vera puntata della nostra rubrica.
Eccomi, scusate, ma mi ero chiuso in bagno, non riuscivo più ad aprire la porta. Sono qua, ciao. Ciao a tutti.
Bene, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Miki, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di cosa parla questa rubrica?
Ecco, bravi, rispiegatelo anche a me che non l'ho ancora capito, bravi, vai.
Grazie Michelangelo, cercheremo di scoprire alcune buone pratiche per la quarantena, e non solo.
Esatto, una serie di suggerimenti e consigli da mettere in pratica in questi giorni così particolari, ma validi poi sempre.
E la prima buona pratica è... Rullo di tamburi?
Miki, dovresti dirlo tu.
Sì, come riconoscere le fake news, hai ragione, sì.
Molto bene.
Dovreste sapere tutti che le fake news sono delle notizie false, divulgate, e possono creare molta confusione. Pensate che nel 1814 circolò una fake news sulla morte di Napoleone, che fece crollare a picco la borsa dei valori di Londra.
Per capire esattamente questo fenomeno di disinformazione, Miki ora ci darà la definizione esatta presa direttamente dall'enciclopedia Treccani.
Vai Miki, illuminaci.
Bau, Treccani, vabbè. Allora, fake news, locuzione inglese, entrata in uso nel primo decennio del XXI secolo per designare un'informazione in parte o del tutto non corrispondente al vero, divulgata intenzionalmente o inintenzionalmente attraverso il web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione, e caratterizzata da un'apparente plausibilità, quest'ultima alimentata da un sistema distorto di aspettative dell'opinione pubblica e da un'amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base, ciò che ne agevola la condivisione e la diffusione pur in assenza di una verifica delle fonti.
Grazie mille Miki per averci illuminato.
Ma grazie a voi ragazzi.
Sono quasi commossa. Comunque,
anch'io.
In
in questo periodo ne sono circolate davvero divertenti di fake news. Infatti il Ministero della Salute ha avviato una serie di attività per sanare tutte le notizie false inerenti al Covid.
Pensate che tra le ultime smentite dal Ministero troviamo questa. Aiuto, mangiare carboidrati come pane e pasta aumenta il rischio di contrarre l'infezione.
No, vabbè, è una fake news questa, perché, cioè, certo. Scusami, se no io e Wasi saremmo già da ricoverare, scherzi, oh.
Che bello, Wasi viene sempre nominato durante le nostre rubriche.
Smentita anche l'idea che respirare aria calda dall'asciugacapelli elimini il virus dalla gola perché con il caldo muore.
Ah sì, scusate, vado a spegnere un attimo il phone, arrivo.
E per finire, bere alcol rinforza il sistema immunitario, mi protegge dal virus, vero o falso?
Dipende a chi facciamo la domanda, Bonvi. Comunque il Ministero della Salute dice ovviamente falso. Anzi, ricordiamo che bere alcol indebolisce notevolmente il sistema immunitario. Oggi la diffusione delle fake news, soprattutto con la condivisione dei social media, è non solo più veloce, ma anche più ampia. Pensate che per raggiungere 1000 persone, una notizia falsa viaggia 6 volte più veloce di una notizia vera, e non è sempre certo che una notizia vera riesca a raggiungere così tante persone.
Tutto questo accade perché le fake news ci appaiono come notizie nuove, come delle novità, e per questo catturano la nostra attenzione.
Ma cosa possiamo fare per riconoscerle e per evitare la loro diffusione?
Prima di tutto bisogna capire chi ha scritto la notizia, da quale fonte proviene, controllare la data per capire se è attuale e infine approfondire, ovvero cercare la stessa informazione anche su altri siti web, su altri giornali, informarsi per capire se è vera.
Ricordate sempre che se avete dubbi su una notizia, prima di condividere, è sempre bene approfondire.
Esatto, e soprattutto fare riferimento a fonti attendibili e sicure per evitare di diffondere notizie false.
Vogliamo chiudere la rubrica di oggi con un piccolo test che Michi ha preparato per noi.
Sì, infatti vi sottoporrò alcune domande di notizie realmente circolate in rete e vedremo se sono vere o false. Tutto chiaro?
Chiarissimo, partiamo.
Parto e vado con la prima. Allora.
Vai.
Trapezista con dissenteria defeca sugli spettatori al circo, si è esibito lo stesso nonostante stesse male, vero o falso?
Ok, allora Bonvi, tu che cosa dici? Io non posso credere che una cosa del genere sia accaduta.
Per me è falso.
Ok, sì, anch'io dico che è falso.
Bravi, è falso, esatto.
Oh, meno male.
Perché... poi uova artificiali cinesi, uova sode artificiali entrano nel mercato italiano per il basso costo, vero o falso?
Ah, beh, insomma, i cinesi sappiamo che possono fare delle grandi sorprese, però questa non lo so, potrebbe essere vera, io dico che è vera, dai.
No, dai, secondo me è falsa.
E ha ragione Bonvi, è falsa.
Ecco, bene, meno male, dai.
Poi, Festa della Donna, Trenitalia ha fatto una promozione, offerta ogni donna riceve in regalo una caramella al limone, a condizione che acquisti un menù gourmet, vero o falso?
Vero, me la ricordo, questa qua me la ricordo, l'ho letta.
Allora, sì. Dico vero anch'io.
L'ho letto sui social, sì.
E avete ragione, è vero, poi è stata subito, diciamo, ritrattata e poi rimossa da Trenitalia, ecco.
Va bene, quindi siamo arrivati alla fine.
Sì, esatto, puntata. Siamo arrivati alla fine, Bonvi, abbiamo capito che io a qualche fake news rischio di crederci, tipo quella delle uova, vabbè, cercherò di migliorare prossimamente.
Tu informati. Vogliamo prima di condividerla.
Ecco, esatto, vogliamo dare l'appuntamento alla prossima settimana?
Sì, ci sentiamo alla prossima, sì, abbiamo capito che si dice ci sentiamo. Ci sentiamo. Alla prossima puntata. E
che tema c'è?
Sorpresa.
Sorpresa, no, magari devo fare una settimana così a...
No, vabbè, resisterò. Dovresti comunque saperlo, ok? Visto che dovrai parlarne, ok?
Ah, sì, quel famoso tema che mi hai detto, sì, ho capito, va bene, come no, ok?
Molto bene.
Ripassiamo la parola agli speaker.
Ciao Gio, ciao Lidia.
Ciao Lidia.
Bene, grazie ragazzi per averci illuminati un po' su
su come riconoscere appunto le fake news, ma ora cambiamo.
Devo dire che io ho apprezzato tantissimo il test, Lidia.
Ah, quello è stato di livello. Quello dobbiamo ammettere che è stato veramente di livello.
Senz'altro, senz'altro.
Bravi ragazzi. Bene, ma continuiamo adesso, perché continuiamo con la lettura del nostro libro, vero? Che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Quindi, esatto. Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza.
Bene ragazzi, a voi l'audio.
Ciao a tutti e bentornati alla nuova puntata della rubrica Leggiamo un libro. Allora, oggi voglio iniziare raccontandovi che ogni anno, il primo lunedì di maggio, e quindi per quest'anno l'appena trascorso lunedì 4 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Lentezza. Ecco, ci tengo particolarmente a segnalarvi questa cosa perché il libro che stiamo leggendo ci insegna proprio l'importanza dell'essere lenti, l'importanza di fare le cose con più lentezza e di conseguenza con più cura e più attenzione. Penso che questo sia un insegnamento utile sempre nella vita, soprattutto perché le nostre vite sono spesso frenetiche, di corsa, piene di impegni da incastrare. Penso però che in un momento come questo l'insegnamento di questo libro possa essere ancora più utile e ancora più prezioso, perché in questi giorni tutti quanti ci stiamo trovando senza impegni, senza corse da fare e in un certo senso senza libertà. Penso che l'imparare ad essere più lenti nel fare le cose, più accurati, possa tornarci molto utile. Quindi vi lascio all'ascolto del secondo capitolo del libro Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, che ci racconterà del viaggio di questa lumaca che vive nel paese del dente di leone e abita nella casa dell'albero di Calicanto. Buon ascolto.
Capitolo secondo. La lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non aveva un nome, come del resto non l'avevano le altre lumache. E questo la preoccupava molto. Le sembrava ingiusto non avere un nome, e quando una delle lumache più vecchie le domandava perché ci tenesse tanto, lei rispondeva come loro a bassa voce: perché il Calicanto si chiama così, Calicanto, e perciò quando piove, per esempio, diciamo che andiamo a rifugiarci sotto le foglie del Calicanto. Anche il saporito dente di leone si chiama così, dente di leone, e perciò quando diciamo che andiamo a mangiare delle foglie di dente di leone non ci sbagliamo e non mangiamo le ortiche. Ma gli argomenti della lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza non risvegliavano grande interesse nelle altre lumache. Mormoravano tra loro che le cose andavano bene così, che bastava sapere il nome del Calicanto, del dente di leone, dello scoiattolo, della gazza, del prato che chiamavano paese del dente di leone, e sostenevano di non aver bisogno dell'altro per essere felici come erano. Lumache, lente e silenziose, tutte impegnate a mantenere umido il corpo e a ingrassare per resistere al lungo inverno. Un giorno la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza sentì i sussurri di due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e vetusto dei tre che si ergevano lungo un margine del prato. Dicevano che sapeva molte cose e che nelle notti di luna piena, senza curarsi di avere ascoltatori, intonava una litania in cui cantava tanti alberi, chiamati noce, ippocastano, leccio e quercia, che le lumache non avevano mai visto né riuscivano a immaginare. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e lentamente, molto lentamente, si diresse verso il più vetusto dei faggi. Lasciò il riparo delle foglie di Calicanto quando la rugiada faceva splendere il prato, riflettendo le prime luci del mattino, e arrivò al faggio quando le ombre lo coprivano come un manto di silenzio. «Gufo, voglio farti una domanda», sussurrò allungandosi verso l'alto. «Che cosa sei? Dove ti trovi?» volle sapere il gufo. «Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tronco», rispose lei. Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo. Hai una vocina fievole come il rumore dell'erba che cresce. Sali, l'invitò il gufo e la lumaca cominciò un altro lento, lentissimo viaggio. Mentre si arrampicava fino in cima al faggio, illuminato soltanto dal tenue scintillio delle stelle che si insinuava nel fogliame, passò accanto a uno scoiattolo che dormiva abbracciato ai suoi piccoli. Più in alto schivò l'alacre lavorio di un ragno che tesseva la sua tela tra i rami, e quando, stanca per la salita, arrivò al gufo, la luce del nuovo giorno restituiva al faggio tutti i suoi colori e le sue sfumature. «Eccomi qua!» sussurrò la lumaca. «Lo so!» rispose il gufo. «Non apri gli occhi per guardarmi?» sussurrò di nuovo la lumaca. «Li apro la sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda?» indagò il gufo. «Voglio sapere perché sono così lenta!» sussurrò la lumaca. Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Poi li richiuse. «Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso!» spiegò il gufo. La lumaca trovò la risposta poco convincente. Il suo guscio non le era mai sembrato pesante, non la stancava portarlo e non aveva mai sentito un'altra lumaca lamentarsene. Allora lo disse al gufo e aspettò che quello finisse di ruotare la testa sul collo. «Io so volare, ma non lo faccio. Una volta, tanto tempo prima che voi lumache veniste ad abitare nel prato, c'erano molti più alberi di quelli che si vedono adesso. C'erano faggi e ippocastani, lecci, noci e querce. Tutti quegli alberi erano la mia casa. Volavo di ramo in ramo. E li ricordo, e il ricordo di quegli alberi che non ci sono più, mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e notte, è dentro di te e pesa, ed essendo così piccola, quel peso ti rende lenta. E a che mi serve essere così lenta? Sussurrò la lumaca. Ah, questo non ho una risposta, dovrei trovarla da sola, disse il gufo, e con il suo silenzio indicò che non voleva altre domande.
Bene, grazie ancora a Valentina e Marianna che anche questa settimana ci hanno accompagnato nella lettura di un nuovo capitolo di questa bellissima storia, ma ora cambiamo perché adesso abbiamo invece un annuncio da fare, vero Gio? Di cosa si tratta?
Esatto ragazzi, apro ufficialmente lo spazio delle dediche dedicato a voi. Voi potrete appunto mandarci le vostre canzoni preferite attraverso specifiche storie che farà appunto il profilo Instagram della parrocchia Don Bosco. Il profilo è Don Bosco Bologna e se non lo seguite andate subito a mettere il follow. Per quanto riguarda il resto, Lidia, adesso cosa ci aspetta?
Adesso vi lasciamo, noi vi salutiamo e vi lasciamo a Don Giacomo che ci lascerà un pensiero di chiusura, insomma.
Ragazzi,
ci rivediamo a questo punto la prossima settimana.
Perfetto ragazzi, allora ciao a tutti e alla prossima!
Ciao a tutti!
Buongiorno in questo venerdì 8 maggio. Pensavo che nella giornata di oggi potrebbero accompagnarci alcuni pensieri, alcune citazioni di Don Bosco. Ma come sceglierle? Allora mi sono venute in mente tutte quelle persone che in questo periodo ci hanno raccontato, ci hanno detto quella che è un po' la loro sofferenza, il loro disagio, nel non poter ricevere i sacramenti, nel non poter ricevere la comunione. Ed è un desiderio, un sentimento giustificato. Don Bosco scriveva: «Se il cibo del corpo bisogna prenderlo tutti i giorni, perché non il cibo dell'anima?» E ai suoi tempi, nell'Ottocento, Don Bosco con altri sacerdoti, con altri teologi, ebbe a discutere appunto su quanto spesso bisognava ricevere l'Eucaristia. E allora sempre lui scriveva: Alcuni dicono che per fare la comunione spesso bisogna essere santi. Non è vero. La comunione è per chi vuole farsi santo. Tutti hanno bisogno della comunione. I buoni per mantenersi buoni, i cattivi per farsi buoni. Per cui Don Bosco è sempre stato uno che ha insistito sull'importanza per un cristiano di vivere l'Eucaristia e di ricevere la comunione. Allora in questo periodo in cui per forza maggiore siamo un po' obbligati a rinunciarci, può tornarci utile un altro pensiero di Don Bosco. Lo scriveva come preghiera di comunione spirituale, cioè lo suggeriva a quei ragazzi che la mattina, quando Don Bosco faceva la messa, magari non se la sentivano perché avevano qualcosa sulla coscienza da farsi perdonare, allora non se la sentivano di ricevere la comunione. Ma per noi può valere proprio in questa situazione in cui, per forza di cose, non possiamo riceverla. Allora Don Bosco scriveva così: «Mio caro e buon Gesù, poiché questa mattina non posso ricevere l'ostia santa, venite almeno a prendere possesso di me con la vostra grazia, cosicché io viva sempre nel vostro santo amore. Buona giornata.»